dark. A moving shadow at the edge of a park. Under cover of soft winds and summer rain. Two heads, two hearts, two sets of body parts. Who are those creatures so reckless and bold? Making love like it's made of gold. No one here but two fearless souls that delve into something they become when they leave themselves. Roll the camera, pull them tighter. Watch their faces as they come alive. Cue the music, getting closer, and then walk away. If you can walk away.
Cut.
In the grass, you could hear a pin drop, and the silent storm in our chests subsiding, hiding to exploding, hearts colliding. Let's keep rolling, let it happen. Say I love you like the camera does. Kiss each other in slow motion. And then walk away. If you can walk away. Roll the camera, pull in tighter. One last closer, if we still have time. Kill the music,
le 8 e 41 minuti del mattino. Questa canzone che abbiamo ascoltato si intitola Cut ed è forse una delle più belle canzoni dei Prefab Sprout, non scritte, non interpretate dai Prefab Sprout, ma che arriva bensì dal nuovo album di Sondra Lerch, che si intitola Avatars of Love. Tutte informazioni che ho ricevuto dal professor Di Stefano, che è un noto fan del bravissimo cantautore norvegese, che è uno dei pochi che ha intinto la penna nello stesso calamaio di Paddy McAloon. Buongiorno ascoltatori, buongiorno al professore.
Buongiorno, buongiorno. Ovviamente non so nulla di quello di cui stai parlando. Parlando cinese.
Ho capito, dopodiché l'understatement ha fatto un po' il suo tempo. Glielo dico.
No, non ha fatto il mio tempo. Cioè, non
lei, l'understatement ha fatto il suo tempo. Cioè, è giusto, secondo me, non solo assumersi la responsabilità di fronte.
I vecchietti che si insultano. Che mi ha dato prima.
Proprio lì volevo arrivare, perché anche io e il professor Di Stefano questa mattina, non dico anziani come Sgarbi e Mughini, ma già avviati lungo il territorio della polemica senile, siamo stati protagonisti di un aspro scontro, e con l'onestà intellettuale e la trasparenza che da sempre ci contraddistingue, è giusto che anche voi ascoltatori sappiate, ne siate coinvolti. Perché cos'è successo? È successo che il professor Di Stefano ci ha abituati a scalette spesso apotropaiche, mentre invece questa mattina mi ha consegnato a sorpresa una scaletta smilza, un'acciughina. Che succede? Ha tirato i remi in barca?
Ma no, è che tu non l'hai neanche letta, hai guardato il numero delle righe.
Ho guardato come la volumetria.
Come si faceva con i compiti, no? A scuola.
Non conta la quantità, ma la qualità.
Direi.
Non contano le dimensioni, ma come?
Il tema di 6 cartelle che fa pena, no? Cioè, meglio scriverne 4, ma di sostanza.
Quindi un distillato di qualità sarà la scaletta di oggi. Però intanto io ne approfitto per ricordare, professor Di Stefano, che l'ozio è il padre dei...
Non lo so, dei vizi.
Dei vizi. Per...
Dipende.
Tanto è strana questa cosa, perché normalmente dicevano i latini mater semper certa, e invece in questo caso sappiamo che il padre dei vizi è l'ozio, ma la madre non si sa. Come mai?
Non lo so.
Non lo sa neanche lei.
Mi fai una domanda proprio, non saprei, anche perché francamente non mi sento molto a mio agio con la parola ozio. Se c'è una cosa che non funziona è l'ozio.
Non funziona, però è un...
Troppo, perché in alcuni casi un po' di ozio fa bene alla
storia. Indubbiamente, ma questo ci dà il destro per inaugurare una nuova bella rubrica pensata, come sempre, per voi dal professor Andrea Di Stefano. Proverbi, i proverbi del giorno delle locuste, dell'ozio padre dei vizi, abbiamo detto. Ci piace ricordare questa mattina che chi dorme non piglia
pesci,
che il mattino a loro
in bocca
le sa tutti. Se proverbi è forte,
queste qui erano facili.
È l'ultimo, l'occasione fa l'uomo
ladro.
Oppure, come dicono a Rete4, l'occasione fa l'uomo Lavrov. Questo ci consente di riagganciarci anche all'attualità internazionale per lanciare subito questa mattina, pam pam pam, proprio scoppiettante, il prologo del giorno delle locuste, per lanciare subito il quiz di oggi, pensato personalmente per voi dal professor Di Stefano. Il quiz del giorno delle locuste, attenzione, vogliamo sapere il nome del direttore del TG4 che alza e abbassa i tassi di interesse. Ci potete scrivere sempre dove volete, come volete, account privati, account pubblici, mail, tanto lo sapete. Ricordo il quiz di oggi, il nome del direttore del TG4 che alza e abbassa i tassi di interesse. Cos'è sta roba qua?
Non lo so.
Ci sono due cose che sono partite insieme. Un mashup. No, un bel mashup era, Spontaneo?
Spontaneo, sì. Hai toccato qualcosa e...
Hai finito il mashup. Peccato. Vabbè, oggi anche il mashup in parte. Mamma mia. Che santa barbara di idee e di emozioni stamattina. E allora, eccoci qua ufficialmente dentro l'agone del giorno delle locuste. Il meteo lo conoscete, è arrivato il temporale, ma ci dice il professor Di Stefano, rievocando il lieto motivetto, che è arrivata anche la bufera. Se la ricorda la canzone? È arrivata la bufera, no. È arrivato il temporale.
No,
non se la ricorda.
Non
se la ricorda. È arrivata la bufera, è arrivato il temporale.
Okay.
E poi va avanti, perché sennò era una canzone corta,
sì.
Si finiva lì.
Sì.
E quindi è arrivata la bufera?
Sì, è arrivata una bufera. In realtà la bufera è la stessa di cui parliamo da settimane, da qualche mese, in modo solitario. Da qualche settimana la platea si è molto, come dire, affollata. È il tema rischio recessione. che provoca i terremoti sui mercati finanziari e anche su quelli delle valute e dei tassi di interesse, perché ieri c'è stato un effetto veramente rilevante, per esempio sugli spread. Per la prima volta dall'ottobre del 2018 si è rivisto il BTP oltre il 3% e lo spread oltre i 200 punti. Questo è imputabile soprattutto all'effetto, diciamo, del combinato disposto del rialzo dei tassi di mezzo punto della Federal Reserve, però questo era ampiamente previsto. Infatti inizialmente giovedì sera i mercati finanziari non hanno reagito negativamente, anzi, poi c'è stato l'effetto, diciamo, monetario e il trascinamento delle decisioni di altre banche centrali, perché il giorno dopo la Fed una serie di banche centrali, in primis la BOE, la Banca d'Inghilterra, e poi per esempio quella brasiliana, hanno tutti operato manovre sui tassi, facendo un po' di terremoto, anzi un consistente terremoto sul mercato dei cambi. La sterlina è crollata ai minimi nei confronti del dollaro e anche l'euro ha continuato la discesa, al punto che il famoso traguardo della parità che alcuni analisti prevedevano per la fine dell'anno, cioè la parità tra euro e dollaro, potrebbe manifestarsi molto molto prima del tempo, per effetto sicuramente della guerra, dell'accelerazione della guerra, ma anche per effetto della divaricazione crescente sui tassi, che mette sotto pressione ovviamente anche la BCE, la Banca Centrale Europea, che a questo punto è l'unica tra le principali a non aver operato, a non aver manovrato i tassi di interesse nonostante l'inflazione. Pensate che in questo momento l'euro sul dollaro è a 1,05, prima dell'inizio della guerra eravamo a 1,12, questo per dare un termine di paragone che anche i non addetti ai lavori possono comprendere. E poi c'è tutto il tema relativo alla vera guerra, che per i mercati è ancora più importante e forse l'unica veramente importante in questo momento, che è quella tra gli Stati Uniti e la Cina, perché questa sembra essere la prospettiva che terrorizza maggiormente i mercati finanziari.
Lo vediamo subito oppure abbiamo altri...
Lo possiamo vedere subito, sì, perché di che cosa stiamo parlando? Beh, innanzitutto di un deflusso di capitali esteri dalla Cina a livelli record nel primo trimestre del 2021, cioè questo rapporto che è uscito proprio ieri dell'Institute of International Finance, l'associazione globale delle industrie finanziarie a cui aderiscono 450 tra banche, assicurazioni e fondi internazionali di 70 paesi. Il rapporto evidenzia che sostanzialmente sono fuoriusciti dalla Cina tra bond, azioni e in alcuni casi anche partecipazioni in aziende, sono defluiti dalla Cina ben 17 miliardi di dollari. Come si diceva, erano 10 anni che non si vedeva un saldo negativo, e questa volta il saldo è non solo negativo ma è anche molto consistente. L'imputazione, diciamo, più materiale immediata, cioè la causa temporale, è legata ai lockdown, che oggi sono oggetto di forte critiche anche in Cina, da quanto sembra, per gli effetti molto negativi sull'economia che stanno producendo e per l'eccesso, come dire, di blocco deciso dalle autorità cinesi. Non si parla certo delle questioni, come dire, di diritti umani, ma l'attenzione è quasi esclusiva su questioni di natura economica. Quindi il lockdown come causa immediata, ma in realtà dietro le quinte c'è la guerra tra Stati Uniti e Cina, e il livello di guerra a cui in questo momento si sta attrezzando l'amministrazione Biden, che, lo ricordiamo, non ha modificato nulla rispetto ai dazi che erano stati imposti da Trump, ma ha scelto invece di aumentare la pressione sulle cosiddette esportazioni di prodotti strategici. In questo momento, per esempio, sono letteralmente bloccate le vendite di pannelli solari provenienti dalla Cina negli Stati Uniti, e quindi gli operatori che vogliono fare investimenti sulle rinnovabili si devono approvvigionare su altri mercati, mercati che in questo momento non ci sono o sono a prezzi assolutamente fuori controllo.
Ne approfitto nel frattempo per ricordare il quiz odierno del giorno delle locuse.
Ho già un sacco di risposte.
Hanno già risposto.
Ammazza,
allora ricordiamolo intanto e vediamo se hanno risposto correttamente. Quello che volevamo sapere era il nome del direttore del TG4 che alza e abbassa i tassi di interesse. Vediamo le risposte.
Allora, alle 8:46 Anna Alcide e Nicola hanno risposto Emilio Fed o Emilio Fido. Ma mi sa che non hanno azzeccato, perché sono rimasti un po' indietro, no?
No, in che senso?
Emilio era il... no? Perché c'è qualcuno che ha risposto del debito.
Del debito poteva essere anche una variazione sul tema, ma comunque bravi Alcide e quell'altro che non mi ricordo la risposta
Alcide
esatta.
E Nicola.
Bravissimi, bravissimi, perché la risposta era proprio Emilio Fed, il direttore del TG4 che alza e abbassa i tassi di interesse. Bravi come sempre, molto bene, molto reattivi, molto attenti soprattutto anche ai contenuti che ogni venerdì mattina portiamo in dote qui al Giorno delle Locuste. Nel frattempo spero di non toglierle uno dei contenuti che aveva preparato, perché probabilmente lo voleva dire lei, ma c'è un colpo di scena, lo vedo adesso sul web, che arriva dalla Spagna. Colpo di scena alla cerimonia reale, pensate, Letizia di Spagna e la premiata indossano,
ma sì, su tutti i giornali,
lo stesso abito low cost. La sovrana alla cerimonia di Merida ha scoperto di non essere l'unica a vestire uno smanicato bianco e nero di una catena nazionale di abbigliamento, e c'è la foto che documenta come la figlia reale e la premiata avessero incredibilmente lo stesso pazzesco. È mai capitato di andare a Cernobbio e di scoprire di avere lo stesso vestito di Luca di Montezemolo?
No, guarda, proprio no.
Vabbè, vestite uguali,
assolutamente, a parte oggi... dallo stesso stilista, proprio la stessa, lo stesso budget.
No, oggi no, perché c'ha quel maglioncino con la zip color, cos'è, ecru.
Sì.
Quella roba lì non la mette Montezemolo, però di solito invece è tutt'altra cosa. Magari il maglioncino lo mette Erdogan invece, perché è arrivato il momento.
Sarebbe bene a metterlo, forse.
Eh sì, perché c'è un po' di gelo sull'economia turca. Pensate che l'inflazione annua in Turchia è arrivata al 70%.
Sì, sono stati pubblicati, e quando ho visto l'annuncio ho pensato che meritasse un'attenzione particolare, perché i dati di marzo, di aprile, i prezzi al consumo hanno registrato un balzo del 7,25% rispetto a marzo, e nel confronto su base annua la crescita ha raggiunto il 69,97%.
Mi sembra uno sconto da Lidl per non mettere
69,97%. È un rialzo che non si vedeva da 20 anni. Nei trasporti i rincari sono stati del 105,86%, quindi in un anno i prezzi sono più che raddoppiati, ovviamente a causa degli aumenti dell'energia. Di fronte a tutto questo Erdogan non cambia la sua politica, quella che ha prodotto anche il licenziamento di diversi banchieri centrali, membri del Consiglio della Banca Centrale, quindi tagli netti dei tassi di interesse per far scendere i prezzi al consumo, sfidando l'ortodossia monetaria. In realtà il crollo della lira turca, che nel 21 ha perso il 44%, dall'inizio di quest'anno l'11%, ha fatto salire il costo delle importazioni e quindi ha amplificato il buco inflazionistico, e addirittura alcuni analisti ipotizzano che il trascinamento dell'inflazione possa andare avanti almeno per altri 2 mesi, quindi maggio e giugno, e quindi sforare ampiamente questo livello record che appunto non si vedeva da 20 anni nel paese asiatico.
Sono le 8:56 minuti, stiamo per andare in pubblicità e poi sarà la seconda parte del Giorno delle Locuste. Facciamo che in mezzo ci mettiamo Kreuzberg, perché Kreuzberg, lei mi insegna, è quartiere berlinese ma ad alta densità di popolazione che arriva dalla Turchia, perché dalla Turchia andremo proprio in Germania, dove ci sono altri guai e altri problemi. Ha visto che fior rouge che le ho?
Perfetto.
Kreuzberg,
perfetto. Sì. Veramente perfetto il film.
Perfetto. Intanto pubblicità e poi sentiremo che il professor Santoro nella seconda parte.
Assolutamente. Come vedi, abbiamo molte cose.
Molte. Scaletta smilza, ma piena, grondante, oserei dire, di contenuto. A tra poco.
I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. It's crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn.
Le 9 e 4 minuti con il giorno delle locuste che riprende in compagnia di Natalie Imbruglia, che secondo me piace un sacco al professor Santoro. Dopo glielo chiediamo. Pensi che negli anni 90, qui a Radio Popolare, si diceva che la Ghidini fosse la nostra Natalie Imbruglia.
Però.
Lo sapeva?
No.
Infatti glielo dico.
Complimenti.
Glielo dico io. Una canzone che dedichiamo idealmente a Marta, che ci ha scritto poco fa, perché Marta ci ascolta da dove? Proprio da Kreutzberg, vedi, mamma, che combinazione.
Incredibile.
Magari Marta è una millantatrice invece che ci scrive,
ci scrive
da Settimo Milanese, però per essere, pur di essere ringraziata, salutata, eccetera, dice che è a Kreutzberg, ma magari
poi è Marzia.
A Marzia.
Ma ha un account Marzia Berlino, quindi vuol dire che effettivamente vive lì, insomma, o comunque è lì temporaneamente, a Kreutzberg.
Che bello, grazie Marzia, siamo felici di sapere che ci ascolti da Kreutzberg. Ti immaginiamo lì sotto il meraviglioso edificio progettato da Alvaro Sizza, Bonjour Tristesse, mentre ascolti il professor Andrea Di Stefano tributando appunto un grande omaggio alla tristezza che quest'uomo sa esprimere tutti i venerdì mattina qui al Giorno delle Locuste. Triste però rischia di essere anche la prospettiva dell'economia tedesca.
Sì, piuttosto triste, perché c'è stato in settimana, ci sono state una serie di dati tutti assolutamente preoccupanti. Il più rilevante è senza dubbio il calo del surplus della bilancia commerciale. Sono anni che parliamo del fatto che il motore dell'economia tedesca è rappresentato dalle esportazioni, sia le esportazioni verso i paesi dell'area euro, sia l'esportazione a livello internazionale, in particolare verso la Cina, ma anche verso gli Stati Uniti. E il fatto che a marzo sia ulteriormente calato la bilancia commerciale è un segnale per la Germania molto rilevante e molto preoccupante. Per la precisione, l'avanzo commerciale è sceso a 3,2 miliardi di euro rispetto agli 11,1 di febbraio e ai 9,8 stimato dagli analisti. Questo calo è imputabile sia a una discesa delle esportazioni in senso stretto, meno 3,3% su base mensile e meno 3,4% complessivamente, e poi un aumento delle importazioni più 3,4%. Sempre in settimana, crollo del clima nel settore delle costruzioni. Anche in Germania l'edilizia pesa molto sull'andamento del PIL e il sentiment dell'edilizia tedesca a causa di prezzi e carenza di materiali è diventato negativo.
C'è un suo sentiment l'edilizia tedesca, veramente?
Le imprese ovviamente dell'edilizia tedesca hanno un sentiment che è registrato dal solito IFO. E poi questo è il dato che è uscito proprio ieri sera ed è il dato sulla produzione industriale che è scesa più di quanto prevedevano gli stessi analisti, per la precisione meno 3,9% in marzo in raffronto con il mese precedente. Gli analisti prevedevano un declino del meno 1, a febbraio si era già registrato una frenata molto rilevante con una crescita dello 0,1%, e quindi complessivamente la situazione vede un calo che potrebbe su base annua attestarsi a un declino del 3,5%. Questo ha impatti anche sui conti pubblici tedeschi, che come sappiamo Scholz è stato costretto ad ampliare il deficit di bilancio della Germania, in primis per le questioni legate all'energia, ma anche per appunto tutti questi trascinamenti che si stanno manifestando sull'economia tedesca. Da segnalare il crollo delle esportazioni verso la Russia, perché si è parlato molto della bilancia commerciale tra Italia e Russia, delle imprese italiane che esportano in Russia, si è parlato poco invece delle imprese tedesche, e le imprese tedesche hanno un scambio commerciale molto più rilevante di quello italiano, e il crollo finora è stato del 63%.
Immagino Marzia da Kreutzberg in questo momento che rabbrividisce di fronte al quadro fosco.
Non è detto, da Kreutzberg non credo che rabbrividisca.
Si sta bene a Kreutzberg, sì, comunque.
Almeno non per questo.
Anche il sentiment dell'edilizia di Kreutzberg è a posto.
Ma no, ma non credo che ci sia grande investimento edilizio nello specifico.
Non lo so, magari sentiamo Marzia settimana prossima, così ce lo facciamo dire direttamente.
Sì, o se no Gino, che invece ci ascolta da Neukölln, che credo sia la nuova Colonia.
Colonia?
Sì, no, perché Colonia è Köln e qui è Neukölln, quindi non so.
Non lo sa, ma il dato vero è che non le sfugge niente, cioè perché il lettore superficiale avrebbe detto Colonia, per esempio me invece lei subito ha notato che noi Köln, e quindi salutiamo tutti i nostri amici ascoltatori che ci sentono dalla Germania in questo momento e che magari dalla Germania guardano la televisione italiana, perché per un attimo postille di rassegna stampa, avevo accennato stamattina che il Foglio oggi anticipa il documento di governo con le linee guida della nuova RAI, la fine dei talk show, i nuovi volti, ma c'è anche un contenuto che secondo me la interessa molto ed è per questo che lo cito, perché tra le novità uno dei cardini della narrazione della nuova RAI dovrebbe essere la narrazione di storie imprenditoriali. Il modello è Agnelli, il documentario realizzato da Nick Hooker per la HBO, che tanto è bello, l'ho visto, cioè, storie imprenditoriali, professor Di Stefano.
Vabbè, lasciamo stare, ma...
Vabbè,
se facciamo gli Agnelli, se quella è una storia imprenditoriale, io sono Pippo.
E cosa devono fare? Giovanni Rana? Cioè, è chiaro che vanno Agnelli.
Ma molto meglio le grandi storie... Rana, è più imprenditoriale Giovanni Rana della famiglia Agnelli.
Ho capito, dopodiché, siccome c'ha presente quelle serie sulla grande imprenditoria americana... in cui c'è Westinghouse, c'è Edison,
sì,
e qua fanno Agnelli, mica
sì, ho
nonno Nanni,
che tanto è diventato
nonnarina, non è più nonno Nanni.
Ah sì, nonnarina. Sì. Noi Köln è un quartiere accanto a Kreuzberg,
appunto.
Stiamo scoprendo che abbiamo un sacco di ascoltatori da Kreuzberg.
Io tanto non l'ho voluto.
Camilla, Andrea, c'è un sacco.
Non l'ho voluta correggere perché non volevo farle fare brutta figura, ma Noi Köln, lei me lo insegna, che è un quartiere vicino a Kreuzberg. A proposito di postille di rassegna stampa, l'avevo tenuta apposta per lei. L'apertura di oggi del Corriere della Sera: pronto il maxi piano UE sul gas, previsto una riserva di 200 miliardi.
Sì, effettivamente lo scoop del Corriere della Sera è notevole, ha un certo interesse. Di cosa si tratta? Di una nuova versione, in realtà se n'era parlato dopo il vertice di Versailles del 10 marzo e dopo il patto, diciamo, Macron-Draghi, un nuovo fondo paragonabile a Next Generation EU. E quindi far ricorso alla riserva che è rimasta inutilizzata appunto da questa voce per aiutare l'economia europea a spezzare la dipendenza da gas e petrolio russi. Non è chiarissimo come questo possa avvenire, per ora l'unica cosa chiara è che si tratterebbe complessivamente di 200 miliardi, perché ai valori attuali il Next Generation EU prevede emissioni di titoli europei per poco più di 800 miliardi di euro, ma i paesi beneficiari hanno rinunciato a prestiti per circa 200 miliardi. E quindi solo i trasferimenti diretti per 500 miliardi sono stati invece richiesti tutti. Rimarrebbero quindi disponibili questi 200 miliardi che potrebbero essere indirizzati al nuovo strumento, prestiti a tasso zero, quindi abbastanza convenienti, anche se molti paesi potrebbero non gradire, e come potrebbero essere ripartiti, a questo punto potrebbero essere ripartiti a seconda della dipendenza dalle importazioni di energia, quindi Germania, paesi dell'Est Europa e Italia in prima fila, ma anche la Francia potrebbe beneficiarne. Non si capisce come, perché il problema non è solo quello di acquistare il gas dalla Russia, ma anche quello di avere le infrastrutture. Sappiamo come alcuni paesi, appunto la Germania in primis, abbiano difficoltà nella gestione di approvvigionamenti alternativi ai gasdotti, perché non hanno impianti di rigassificazione, e per costruire questi impianti eventualmente sono necessari parecchi anni e un'ingegneria molto complessa.
Intanto, con una certa ostinazione ci sta chiamando Anonymous, vedo lì proprio sul display del
Anonymous.
Eh?
Ah sì, non è che sono loro che passano.
No, ci sono due possibilità: che sia un ascoltatore che ha criptato furbescamente il suo numero di telefono per non essere riconosciuto, oppure che sia Anonymous, proprio quel collettivo degli hacker. Conoscendo la levatura delle nostre relazioni, credo che sia la seconda che ho detto. Se invece è la prima che ho detto, caro Anonymous, uno, non è previsto che prendiamo le telefonate in questa trasmissione, per cui anche se ci provi da 10 minuti minuti non ti rispondiamo. Mi spiace dirtelo e darti questa frustrazione. E due, se sei Anonymous, proprio non ti rispondiamo. Quindi puoi anche. Infatti, ha capito, ha messo giù bravo Anonymous, perché la cosa ti è molto chiara. Nel frattempo, invece, altro che Anonymous, stiamo parlando di una grandissima celebrità, non solo per le nostre onde, ma per l'Accademia tutta. Buongiorno, professor Santoro, bentornato.
Buongiorno, viva Kreuzberg e viva Natalie Imbruglio.
Sapeva anche la risposta al quiz, visto che ha seguito la trasmissione?
No, mi sa che quella non l'ho sentita, non ho sentito il quiz.
Allora, prova a rifarglielo in tempo reale, così vediamo se è pronto. Nome del direttore del TG4 che alza e abbassa i tassi di interesse.
Non ne ho la più.
Ma dai, faccio un certo ragionamento. Ci vuole elasticità mentale.
Il nome del direttore del TG4, cioè li ho rimossi.
Vabbè, ma è uno vecchio, Emilio Fed. Dai, tolgo dall'imbarazzo.
Adesso fa il figo, che ha sentito la risposta.
Siccome tutti hanno risposto, ti tolgo dall'imbarazzo.
Com'è la risposta, Emilio?
Emilio Fed.
Ok, bella.
No, ti volevo togliere dall'imbarazzo e dire anche che il professor Santoro ha grande successo, perché piovono messaggi da Kreuzberg.
Ha grande successo a Kreuzberg, il sentiment di Kreuzberg per il professor.
La famiglia si è presa il Covid, però è bellissimo da Berlino.
No, piovono messaggi da Kreuzberg. Addirittura Marzia propone di fare un fan club di Kreuzberg, degli ascoltatori di Radio Popolare e del Giorno delle Locuste.
Beh, dovrebbero farlo anche al Bundestag, il fan club del professor Santoro. Comunque appoggiamo la bella iniziativa. Nel frattempo non se n'è accorto, ma il professor Santoro boffonchiava accusando Kreuzberg di appestare il mondo e la sua famiglia di Covid. Una dura accusa che arriva.
No, ho detto che Berlino è bellissima, purtroppo viaggiando si corre qualche rischio, ma niente di grave.
Ma grandi rischi ha corso anche il governo sul tema del catasto, che, se, come ricordavo questa mattina, in rassegna stampa esulta Libero, esulta Giornale, vittoria del centrodestra, la casa è salva e salvo il catasto della tradizione. Poi ha chiusato giustamente Elio Vito dicendo Salvini e Tajani stanno esultando per l'abolizione delle tasse sulla casa in un provvedimento in cui non erano previste le tasse sulla casa.
No, per nulla, infatti, perché sinceramente io volevo chiedere al professor Santoro quanta fuffa c'è in questa questione del catasto, perché mi sembra che sia stata costruita una bolla sul nulla, o sbaglio?
No, non sbagli, assolutamente. Innanzitutto ricordiamo un paio di cose. Non stiamo parlando di una legge, stiamo parlando di un disegno di legge delega che sta affrontando il primo passaggio, quello alla Camera. Un disegno di legge che ha probabilità, anche se venisse approvato, di essere attuato molto vicino allo zero. Questo lo sanno tutti, e questo ha trasformato la discussione in una discussione sui simboli, sulle bandierine. Poi figuriamoci, siamo a pochi mesi dalla campagna elettorale, per cui quale miglior bandierina che quella sul fisco. Una di queste discussioni paradossali, nel senso che stiamo perdendo un sacco di tempo su cose che hanno una rilevanza minima, riguarda il catasto. Allora, oggi c'è un articolo, per chi lo vuole leggere, di Marco Mobili sul Sole 24 Ore, che è illuminante. A un certo punto lui dice: ma nel merito in realtà cambia molto poco. Io userei l'immagine della proprietà commutativa, no? Che cosa dice la proprietà commutativa? Bacchi, cosa dice la proprietà commutativa, visto che mette in imbarazzo gli altri? Cosa dice?
È che quando hai una cosa e la vuoi cambiare, applichi la proprietà commutativa, che è quella che ti consente di commutare.
Non proprio, sono sicura che suo figlio saprebbe fare entrambi i due, tra l'altro
entrambi
molto meglio. Entrambi, dico, non uno, perché uno non si... La proprietà commutativa della moltiplicazione
oggi spiega.
Cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia. Allora, in sostanza, il valore di un'abitazione può essere espresso in due modi: guardando al valore che un'abitazione ha se la metto sul mercato e la vendo, o guardando al valore che un'abitazione ha se la metto sul mercato e cerco di affittarla. Questa seconda cosa si chiama nel gergo fiscale rendita catastale, e le due cose sono legate dal fisco, perché la base imponibile delle imposte sugli immobili si ottiene moltiplicando la rendita catastale per un coefficiente, che sarebbero il numero degli anni in cui diciamo mi sono risparmiato di affittare una casa, cioè la mia casa ha valore perché per tot anni io non devo pagare un affitto, o tot mesi, a seconda di come sia calcolata, su quella casa. Quindi i due valori sono chiaramente legati, questo lo sanno tutti. La versione precedente diceva esplicitamente: la fotografia sul catasto si scatterà guardando ai valori di mercato, intesi come valori degli immobili. La versione attuale invece dice: la fotografia si scatterà rivedendo, cioè accostando alle rendite che già esistono, una seconda rendita in base ai principi del DPR del 1998. E che cosa dice il DPR del 1998? Che le rendite vanno riviste secondo i valori di mercato.
Quindi ribadisce.
Dire, il riferimento c'è, ma è implicito anziché essere esplicito, e anche tecnicamente più preciso rispetto a prima, perché il fisco si basa da sempre sulle rendite catastali. Questo è quanto.
Quindi di fatto non solo una bolla, ma forse una bolla che ha partorito una cosa diversa da quella dichiarata oggi dagli esponenti, diciamo, della battaglia sulla casa.
Beh, l'aumento delle tasse legato al catasto non è mai stato previsto, e come non era previsto prima, non è previsto neanche adesso. Già da prima era una fotografia, prima la fotografia la facevo in un modo, adesso la faccio in un altro, ma come dire, cambio l'esposizione e cambio il modo in cui forse la lunghezza, ecco, il tempo di esposizione, ma non cambio l'oggetto che fotografo, che è sempre lo stesso. Quindi francamente trovo la discussione abbastanza così strumentale a quello che serve per la campagna elettorale incipiente.
Io mi immagino in questo momento Kreuzberg, dove il fan club del professor Santoro deve aver montato gli altoparlanti in strada per ascoltare, per permettere al popolo berlinese di ascoltare il discorso e la lezione del professor Santoro, e tutti lì immobili a testa in su, e quando pronuncia proprietà commutativa il traffico si ferma e poi scroscia il grande applauso in chiusura di questa sublime lezione che il professor Santoro ci ha regalato a proposito della rendita catastale. Chiediamo conferma a Marzia e agli altri ascoltatori di Kreuzberg degli accadimenti poc'anzi descritti, e poi professor Santoro glielo facciamo sapere se sono andate così le cose.
Certo, ovviamente io aspetto un invito, e soprattutto un invito a quei club dove non ti fanno entrare se non sei molto cool, e sicuramente gli amici di Kreuzberg avranno un modo per farti entrare nei club.
Dove possiamo entrare tutti invece a Kreuzberg a mangiare un bel falafel da Rissani, consigliatissimo, vero professor Santoro? Ci troviamo tutti là, ci facciamo un bello spuntino in omaggio alla...
bella diretta da Kreuzberg a questo punto.
Beh, bello sarebbe la diretta da Kreuzberg. Vabbè, adesso ci lavoriamo. Professor Santoro, mi raccomando, se vuole fare il simpatico oggi con gli studenti, gli faccia il quiz di Emilio Fed.
Sicuramente.
Grazie.
Buona giornata, buon fine settimana.
Buona giornata al professor Santoro. Adesso chiudono tutti quanti, spengo la radio a Kreuzberg perché è finito lo spazio a lui dedicato. Abbiamo 3 minuti e l'acciughina, come dire, dobbiamo schiacciarla tutta. Perché,
perché in teoria non, allora avremmo da fare un cenno, e lo facciamo rapidissimo, sulla questione dell'embargo del petrolio. Come avevamo detto nelle precedenti trasmissioni, l'accordo è ancora in forse, oggi con ulteriori limature, perché l'Ungheria, lo sapete, aveva minacciato il veto. Dovrebbe raggiungersi questo accordo, che prevede di fatto la fine dell'acquisto di petrolio russo entro la fine dell'anno, e diciamo entro 6 mesi, quindi un pochino prima, il petrolio come Virgin Nafta, e entro la fine dell'anno i prodotti raffinati, quelli che arrivano direttamente attraverso prevalentemente le pipe in Germania. È saltato il divieto di assicurazione delle navi per l'opposizione della Grecia, perché avrebbe messo in difficoltà gli armatori greci, che come noto fanno un po' il bello e il cattivo tempo. Questo è un po' il senso dell'accordo, che comunque ha già prodotto un rialzo dei prezzi anche per la indisponibilità di OPEC, dell'OPEC, dell'organizzazione dei produttori, del cartello, di aumentare la disponibilità di greggio alternativo a quello russo. Poi, come abbiamo detto, grandi timori per la recessione cinese, che in realtà non è recessione in termini numerici, ma per la frenata cinese, perché appunto gli Stati Uniti sono passati alle maniere forti dopo l'inizio della guerra, e ci sono ben 80 società cinesi a rischio di delisting formalmente per motivi regolamentari. Questa è la notizia. In pratica, in particolare le autorità finanziarie americane, in primis la SEC, hanno fatto sapere a 80 società, tra cui alcune molto grosse come JD.com, che rischiano la possibile espulsione da Wall Street a causa del rifiuto di Pechino di consentire l'accesso alla revisione contabile, il financial audit, che è previsto dalla regolamentazione finanziaria americana. Queste 80 società possono condizionare in modo pesante anche l'andamento del Nasdaq, e questo spiega parte del crollo che si è registrato ieri del Nasdaq, che è il più consistente degli ultimi due anni.
E se non ho visto male, apriva a meno 4,99 stamattina al Nasdaq. Ah no, beh,
chiuso,
è notte.
Ha chiuso a meno 4,99.
Ha chiuso, giusto.
E poi... notte. Per chiudere, volevamo fare la rubrica Veneto, ma potremo farla la prossima settimana. In particolare, che cosa? Ritorniamo sulla vicenda che sempre ci appassiona del MOSE, perché nel decreto di cui avremmo dovuto parlare, quello sull'energia, è stato infilato anche nei vari decreti, sono state infilate anche le risorse per la manutenzione del MOSE. Stiamo parlando di 189 milioni per le dighe per i prossimi tre anni di costi di manutenzione, visto che sono arrugginite.
Avete visto? Pochi capitoli in scaletta, ma una sovrabbondanza di contenuti oggi al giorno delle locuste, tanto che siamo già arrivati alla fine della puntata odierna. Volevo dirle che la saluta Augias.
Augias?
Sì, era lì prima sullo schermo, faceva ciao ciao con la mano, e quindi mi sembrava corretto dirle che... la stava salutando. Noi salutiamo invece gli ascoltatori del giornale locuste, in particolare
quelli di Croes, perché dicono che il traffico effettivamente si è bloccato.
Eh beh, posso capire. Adesso informiamo il professor Santoro del crampo della circolazione urbana.
Anche la documentazione fotografica su Telegram.
Ah, ci ha mandato le foto?
Sì, del traffico.
Molto bene, molto bene. Consegneremo a chi di dovere. Grazie a tutti gli ascoltatori. Ci risentiamo la prossima settimana con il giorno delle locuste. Arrivederci, professore.
Arrivederci, buon fine settimana.
E tra poco la linea Prisma con Alessandro Braga, perché la Natale in Bruglia invece oggi non c'è. Torna a lunedì.
Va bene, a lunedì allora per la Natale in Bruglia di Radio Popolare.